Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
8:31, venerdì 28 febbraio del 25. Io sono Andrea Pagani, voi siete all'ascolto in diretta o in streaming del programma italiano di SBS assieme a Carlo Oreglia. E quindi voglio andare a vivere in Australia, la nostra rubrica in cui chiediamo tutto quello che anche voi ascoltatori avreste voluto sapere sui visti ma non avete mai osato chiedere, e lo fate, e lo facciamo in questa rubrica assieme all'agente di immigrazione. Emanuela Canini, ben ritrovata su SBS. Emanuela, buon venerdì.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno. Per un attimo pensavamo che volessi buttarci giù il telefono indignato da questa presentazione. No, sei con noi Emanuela, confermiamo?
Ci siamo.
Ok. Allora, iniziamo con un gioco di parole, insomma, un po' così. Vogliamo fare il punto di vista, il punto dei visti a punto. Allora, parliamo di punti, dei punto... Com'è che funziona, Andrea?
Terzo punto e virgola, mi sono perso.
Allora, il punto dei punti dei visti, i visti a punto.
Il fischio maschio senza rischio.
Allora,
il punto sui visti a punto.
Allora, cosa sono, velocissimamente, i visti a punto? Proprio per, appunto, capire di cosa stiamo parlando.
I visti a punti sono il 180 indipendente, il 190 statale e il 491 regionale. Si basano su un sistema appunto a punti, dove bisogna raggiungere un punteggio minimo di 65 punti.
Allora cerchiamo di non usare mai più la parola punto e tutti i suoi derivati,
esatto.
Se riusciamo.
Esatto. Quindi si raggiunge questo punteggio minimo di 65 basato sulle proprie caratteristiche personali e professionali, come l'età, il livello di inglese, l'esperienza lavorativa e le qualifiche, ma solo alcune occupazioni possono essere considerate per questi visti. Soprattutto per i visti statale e regionale bisogna poi soddisfare anche i requisiti dello stato o della regione dove si intende andare a vivere. E ci si mette su una graduatoria che si chiama Skill Select, ma non prima di aver completato anche la procedura di riconoscimento dell'occupazione scelta e di aver fatto un test in inglese che comunque non può scendere al di sotto del punteggio 6 in ogni componente del test IELTS o altro test valido per l'immigrazione. Una volta che si è sulla graduatoria ci si può rimanere per 2 anni e aspettare che si venga invitati per fare uno di questi visti. Una volta che arriva l'invito si hanno 60 giorni per rispondere e dimostrare il proprio punteggio con la documentazione appropriata. Se non si viene invitati, purtroppo non c'è molto da fare e bisogna guardare ad altri visti per poter vivere e lavorare in Australia. Purtroppo questi visti non vengono dati in grande quantità, in quanto vengono favoriti invece i visti sponsorizzati dalle aziende, perché presuppongono appunto un'offerta di lavoro e quindi una più alta probabilità, se non sicurezza, che il candidato venga a contribuire all'economia del paese. Quindi ogni anno vengono stabiliti i numeri massimi per questi visti e gli inviti vengono distribuiti durante l'anno senza un particolare criterio fisso.
Ecco, a proposito di numeri, Emanuela, quanti ne sono stati, quali sono i numeri da luglio a questa parte, anche per stato, quali occupazioni, insomma facci un po' il quadro situazione.
Facci il quadro.
Allora, intanto distinguiamo che gli inviti vengono fatti separatamente per quanto riguarda il visto 189 indipendente e 400 regionale sponsorizzato da un familiare, dove praticamente gli inviti partono da un sistema federale, mentre per quanto riguarda i visti 190 statale e 491 regionale nominato da una regione, partono invece dagli stati singoli. Questi sono due conteggi separati. Quindi partiamo dal 189-491 familiari. Il governo aveva pianificato di concedere quasi 17.000 visti per quanto riguarda il 189, quindi purtroppo praticamente quasi la metà dell'anno prima, sono diminuiti molto, e vediamo che fino adesso sono stati invitati quasi 24.000 candidati, di cui quasi 8.000 a settembre e 15.000 a novembre. Dopodiché non sono stati più mandati inviti. Ovviamente vediamo che il numero degli inviti, cioè 24.000, è superiore, molto superiore al numero pianificato inizialmente, ma questo non significa che tutti poi rispondano agli inviti o che tutti i visti vengano approvati, ma soprattutto che tutti i visti vengono approvati nell'ambito di questo anno finanziario. Quindi è possibile che molti rientreranno nel conteggio dell'anno prossimo. È importante capire e anche che gli inviti per questo visto vengono dati sulla base dell'occupazione nominata, in quanto se a un certo punto ne hanno avuto abbastanza di una specifica occupazione non ne chiamano più. E inoltre l'occupazione ha anche un punteggio minimo per gli inviti, quindi anche se il minimo per mettersi in graduatoria è 65, si nota sul sito dell'immigrazione che sono molto poche le occupazioni che vengono invitate con quel punteggio, ad esempio un muratore, idraulico, imbianchino, ascensorista, mentre ce ne sono molte altre dove addirittura il punteggio richiesto si aggira sugli 80-90, ad esempio geofisico, idrogeologo, consulente ambientale e vari ingegneri. Quindi alla fine bisogna capire se veramente valga la pena mettersi su questa lista d'attesa se il proprio punteggio è molto basso. Per quanto riguarda invece il visto 491 sponsorizzato da un familiare e in zona regionale, non è partito nessun invito dall'inizio dell'anno finanziario, ci chiediamo se effettivamente la situazione rimarrà invariata fino a fine giugno. Invece per i visti nominati dagli stati e dalle regioni vediamo che anche qui si stabilisce un numero massimo diverso per ogni stato, dove i numeri più grandi sono quelli del Victoria, del New South Wales e Western Australia, dove tra visto 190 e 491 c'è un totale massimo di 5.000 posti per ognuno di questi tre stati. A South Australia e Tasmania anche vengono dati abbastanza posti per il visto 190, ma molti di meno a livello regionale. E infine il Northern Territory e il territorio della capitale hanno i numeri più bassi in assoluto. Vediamo che a fine gennaio lo stato più prolifico con gli inviti è stato il Victoria, e a seguire il Sud Australia e la Tasmania, mentre stranamente il New South Wales e il Western Australia non hanno proprio brillato e hanno mantenuto i loro numeri piuttosto bassi. Questo vuol dire comunque che mentre Victoria, il Sud Australia e la Tasmania nei prossimi mesi probabilmente non invieranno molti di questi inviti, gli altri stati potrebbero invece chiamarne di più, oppure semplicemente ne hanno chiamati pochi perché le persone che sono nella lista d'attesa non li interessano, per cui è praticamente impossibile capire come si svolgerà la situazione, anche se possiamo certamente dire che c'è ancora abbastanza posto. Conviene comunque tenere sempre d'occhio le statistiche che vengono pubblicate ogni volta per vedere appunto come si sta comportando il Dipartimento con gli inviti, per sapere più o meno insomma che fine faremo.
Noi siamo in collegamento in diretta con l'agente di immigrazione Emanuela Canini. Se avete delle domande potete scrivercele su italian@sbs.com.au oppure sulla nostra pagina Facebook SBS Italian. Emanuela, invece cambiamo argomento, ma continuiamo a parlare di lavoro, visto che nei giorni scorsi è uscito l'Australian Labour Market for Migrants Report, un rapporto che analizza i trend del mercato del lavoro per settori in relazione proprio alla immigrazione. Che cosa è uscito di interessante?
Questo rapporto è uno strumento che annualmente ci informa come sta andando il mercato del lavoro in Australia ed è rivolto soprattutto agli immigrati e a chi lavora nel campo dell'immigrazione per capire le proprie opportunità sia per un periodo di lavoro temporaneo in Australia o per trasferirsi in modo definitivo. In generale sembra che il mercato del lavoro australiano stia comunque andando bene, anche se alcuni indicatori economici suggeriscono una piccola flessione. Vediamo qualche dato: negli ultimi 12 mesi fino a novembre 2024 le opportunità di lavoro sono variate molto a seconda del tipo di industria. Tra i settori vincenti che sono cresciuti troviamo la sanità, l'assistenza sociale, l'istruzione, la ristorazione e il turismo. Invece i settori che hanno perso sono stati quello manifatturiero, quello dei servizi finanziari e assicurativi e i servizi scientifici e tecnici. Andando poi più nello specifico, troviamo che la crescita occupazionale più alta è stata nel settore elettricità, gas, acqua e rifiuti, poi nell'immobiliare, nella ristorazione e turismo e anche un po' nell'istruzione. E le statistiche sugli stati ci dicono ad esempio che il territorio della capitale è in cima all'occupazione per quanto riguarda i gruppi di occupazioni manageriali, professionali e tecniche, seguito dal Victoria e poi dal New South Wales. La crescita in questi gruppi di occupazione è stata comunque positiva un po' in tutti gli stati, tranne che nel Queensland, dove c'è stata una leggerissima flessione, e il Northern Territory, che è rimasto uguale all'anno prima. E per capire come si collocano gli immigrati in queste statistiche, vediamo che le persone nate in Australia rappresentano la percentuale più alta delle persone impiegate in Tasmania, 82%, e la più bassa in Western Australia, 58%. Inoltre, se andiamo a vedere le persone che sono nate in paesi non anglosassoni, troviamo che la maggior parte di questi viene impiegata nel Victoria, nel territorio della capitale e nel New South Wales.
E questo per quanto riguarda l'occupazione, Emanuela. E invece cosa ci dice il rapporto sulla disoccupazione in relazione agli immigrati e da cosa dipende?
Sì, intanto la percentuale di disoccupazione tra gli immigrati varia molto, perché ci sono molti fattori che influenzano questo dato, sia soggettivi che oggettivi, fattori che valgono anche ovviamente per gli australiani come l'età, le competenze e l'esperienza lavorativa, ma riguardo agli immigrati dobbiamo anche calcolare il livello di inglese, l'adattamento ai nuovi sistemi e soprattutto l'esperienza lavorativa ottenuta in altri paesi, che viene vista sempre con un occhio diverso. In generale si vede che gli immigrati arrivati di recente hanno una percentuale di disoccupazione più alta delle persone nate in Australia, ma dopo 5 anni la disoccupazione scende notevolmente, addirittura al di sotto del livello delle persone nate in Australia, e si stabilizza poi nell'arco di 20 anni sempre al di sotto del livello di chi nasce in Australia. Quindi diciamo che a lungo termine gli immigrati fanno meglio degli australiani. Inoltre, se guardiamo la differenza tra gli immigrati nati in paesi anglosassoni rispetto a quelli che arrivano da altri paesi non anglosassoni, praticamente gli immigrati anglosassoni arrivati di recente hanno una percentuale di disoccupazione più alta di quelli non anglosassoni, ma con il passare degli anni il trend si inverte. Il che può risultare curioso, però mi viene in mente che il tipico immigrato anglosassone ha delle facilitazioni con i visti che gli altri non hanno, e quindi probabilmente arriva con un visto dove non è necessario essere sponsorizzato, e quindi non ha il lavoro dal primo giorno in cui entra, poi man mano che passa il tempo trova lavoro e si stabilizza. E vediamo anche che tra i maggiori disoccupati spiccano gli immigrati provenienti dall'Africa e Medio Oriente, che è un dato che purtroppo rimane abbastanza in linea con gli studi precedenti.
Invece è uscito anche un altro rapporto, uno studio dell'ANU che si intitola Narratives, Information and Immigration Policy Preferences, dove si testa un campione di 5.000 australiani sulla loro percezione dell'immigrazione e se questa influenza il loro sostegno verso l'apertura oppure verso la chiusura proprio all'immigrazione. Risultati che sono contraddittori a partire dal numero degli immigrati che arrivano e da dove arrivano. La gente insomma non sa bene quanti sono gli immigrati.
Sì, infatti gli studi sulla percentuale, sulla percezione della popolazione locale sull'immigrazione vengono fatti abbastanza spesso in tutti i paesi, sono molto importanti perché è su questo che di solito vengono impostate le politiche di immigrazione, ma soprattutto le campagne elettorali, perché a seconda della narrativa che viene convogliata alla popolazione questa può influenzare il voto dei cittadini. Cominciamo intanto a vedere che questo studio ha dimostrato che la popolazione non ha le corrette informazioni sul fenomeno dell'immigrazione e soprattutto non conosce i numeri giusti. Innanzitutto una grande porzione di intervistati ha risposto non lo so a parecchie domande, il che indica non solo una mancanza di informazione ma anche la mancanza di un'idea vaga, soprattutto per quanto riguarda il numero di migranti che arrivano e che partono. Parliamo di una percentuale tra il 40 e il 54% sulle risposte, insomma che è molto alta. Per chi invece ha risposto, si è visto che gli intervistati pensano che siano arrivati molti più immigrati negli ultimi 10 anni rispetto alle statistiche corrette, e cioè il 20% in più. Inoltre, gli intervistati pensano che il 57% degli immigrati arrivi in Australia con visti temporanei, mentre la proporzione corretta è del 78%. E di questi pensano che il 38% siano studenti, mentre effettivamente sono solo il 20%. Quindi c'è probabilmente questa idea secondo cui la maggior parte degli immigrati arriva come residente permanente, ma di quelli che arrivano col visto temporaneo una grande proporzione sono studenti, ma non è così. E inoltre pensano anche che gli immigrati che arrivano siano meno qualificati di quanto in realtà sono sulle statistiche, che siano più impiegati part time o disoccupati della realtà, ma pensano anche che guadagnino il 26% di più di quello che effettivamente guadagnano. Quindi oltre alla confusione sui dati reali ci sono anche una serie di contraddizioni.
E contraddizioni che caratterizzano anche questo periodo, soprattutto anche come la percezione che cambia proprio nettamente per quanto riguarda l'immigrazione e il mondo del lavoro. Nel frattempo, Emanuela, ti ringraziamo, ci ritroviamo a marzo tra 2 settimane. Nel frattempo ti auguriamo buon ultimo giorno d'estate.
Grazie a voi e alla prossima.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.